Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
È la preghiera che conserva la fede. Senza di essa la fede vacilla. Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera incessante, perseverante, come quella della vedova della parabola. Una fede che si nutre del desiderio della sua venuta. E nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come un padre viene incontro ai suoi figli pieno di amore misericordioso.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume edito da Scripta Maneant, il cui titolo è Da Vinci Clone, ed è un libro di Giampaolo Guida, che è il nostro ospite qui in studio.
Benvenuto. Buongiorno.
Dunque, un libro che nasce in realtà da una serie di passioni che non riguardano esattamente il suo lavoro, perché in verità è un medico chirurgo.
Io sono medico, sì. È una serie di passioni che vanno dalla musica alla storia dell'arte, in particolare alla storia dell'arte rinascimentale e in particolare l'arte romana. Mm-hmm. Per cui il Cinquecento romano, diciamo che è un periodo che mi ha sempre affascinato e grazie a questi interessi sono confluiti appunto nel libro, nella storia.
Sì, e tra l'altro leggevo che per lei è stato proprio significativo, indicativo, un giro, una visita che le aveva fatto proprio alla cupola di San Pietro.
Sulla cupola di San Pietro.
Sì, perché esatto. È rimasto incuriosito. Da...
Sì, sì, perché proprio salendo la cupola, quando comincia ad incurvarsi, a diventare curva, vidi sulla destra una piccola porta chiusa con un lucchetto e pensai, chissà mai cosa può esserci dietro questa porta, quali segreti potranno esserci. Mm-hmm. E da lì è maturato poi la storia.
Sì, una storia che ha i colori del giallo, no?
E ha i colori anche del giallo. Del giallo. Sì, sì.
Il protagonista di questa storia ha in qualche modo una valenza autobiografica, credo.
In qualche modo,
che si tratta di un chirurgo.
Fa il medico, è un oncologo. Io sono medico, quindi sì, la nota autobiografica in questo c'è.
Sì, sì. E il segreto riguarda i due massimi artisti, non soltanto di quel periodo a Roma,
dell'umanità
in generale, cioè certo. Leonardo e Michelangelo.
Si tratta di un segreto, di una scoperta di Leonardo da Vinci, da lui perfezionata negli ultimi anni di vita, nel periodo francese, e da lui non attuata, non portata a termine. Perché la vecchiaia incombeva, perché l'ictus l'aveva già colpito, eccetera. E Leonardo pensa che l'unica persona che possa essere degna di essere depositaria di un tale segreto sia l'unico altro genio del periodo, cioè Michelangelo Buonarroti. Per cui Leonardo trasferisce a Michelangelo i suoi studi, i suoi segreti, con la preghiera che Michelangelo li porti finalmente a termine, cosa che Michelangelo farà. Quindi Michelangelo accoglierà il segreto di Leonardo e lo porterà a realizzazione. Mm-hmm. E in una maniera che ancora oggi non è attuabile nei modi concepiti da Leonardo. Mm-hmm. Leonardo era un genio, noi non lo siamo, e quindi lui sapeva come arrivare alla definizione esatta del problema.
Sì. Rimaniamo un po' oscuri perché è ovvio che non vogliamo togliere.
Non ho ancora detto nulla.
Il piacere appunto poi della scoperta a chi leggerà. Si sente appunto nel suo volume oltre che appunto l'interesse, dicevamo, per quel periodo storico, per l'arte di quel periodo, anche un grande amore per Roma.
L'amore per Roma è alla base, ecco. È un amore oramai che risale a più di 40 anni fa, all'epoca dei miei primi viaggi a Roma. Da allora sono tornato tantissime volte, da allora mi sono immerso tante volte in quella che io amo definire l'atmosfera romana. Roma non è soltanto una raccolta di monumenti o di opere d'arte, è una vera atmosfera che si è maturata nei secoli, che si è maturata nelle sue grandi vette artistiche e altro. È un'atmosfera legata a visioni, legata a esperienze tattili, a esperienze olfattive, uditive, tutti i sensi e tutto lo spirito è coinvolto nel godimento di Roma, dal mio punto di vista. E questo amore per Roma è confluito tutto nel romanzo. Roma forse, al di là del protagonista attuale, al di là dei due geni del Rinascimento, è la vera protagonista del romanzo.
Non è il primo medico o chirurgo che si avvicina alla letteratura.
Direi,
mi è capitato appunto di intervistare diversi. E, secondo lei perché succede questo? Come mai il medico è interessato poi anche all'attività della scrittura?
Potremmo dare una definizione abbastanza scontata del fatto che la medicina è un'arte e come arte può comprendere anche gli altri settori artistici. E forse un po' più profondamente è una necessità di comunicare. Il mio lavoro tutto sommato è fatto di comunicazione. La comunicazione col paziente è alla base, è il primo atto terapeutico del medico. E questa abitudine o necessità alla comunicazione forse è l'elemento che mi ha spinto a scrivere.
Il appunto, diciamo, dell'attività di scrittura, ma è cominciata quando per lei? Aveva già...
Oh, beh, piccole cose avevo fatto prima, poesie soprattutto, ne ho tutta una serie, una raccolta. Come esperienza di romanzo è il primo e mi ha tenuto impegnato per diversi anni, perché dal concepimento dell'idea alla realizzazione forse 7-8 anni sono passati. Soprattutto impegnati nella documentazione, che è stata capillare e notevole, soprattutto pensando di farla parallelamente al mio lavoro, cui dandogli lo spazio che potevo dare.
Certo. E il lettore ideale del suo libro chi è, secondo lei?
Il lettore ideale del mio libro è una persona a cui piaccia leggere, a cui piaccia il bello, perché ho cercato di descrivere nel libro le sensazioni che la bellezza evoca su di me e spero evochi anche sul lettore.
Sì, volevo ritornare soltanto a un discorso invece temporale. Prima parlavamo di Roma.
Sì.
E di come tutto sommato Roma sia rimasta molto uguale a se stessa nel corso dei secoli. Chi ci vive probabilmente è più distratto appunto dalle situazioni del traffico e del rumore e di tutto ciò che distrae, mentre invece è un set ideale, per esempio, no? Perché veramente si può ritrovare un'atmosfera, molto facilmente si può ritrovare un'atmosfera del tempo lontano. E nel suo romanzo ci sono appunto i due tempi, questi due spazi temporali, questi due momenti temporali che appunto si inframmezzano.
Sì.
E mi sembra che forse Roma è l'unica città che può permettere questo passaggio continuo.
Penso proprio di sì. Intanto, ci tengo qui a ribadire che Roma è la più bella città del mondo e è l'unica che può evocare queste sensazioni, queste atmosfere di cui parlavo prima, ed è l'unica che possa appunto con tale disinvoltura passare dal 500 ad oggi mantenendo la sua connotazione, la sua identità precisa.
Sì, sì, sì. Ricordiamo allora il titolo del suo volume, che
Da Vinci Clone,
e che è edito da Scripta
Maniant. Che colgo l'occasione per ringraziare, perché la casa editrice ha creduto in questa in questo mio lavoro, nonostante non si occupi di romanzi, di narrativa in particolare, ma di edizioni d'arte, e ha voluto accostare questa mia piccola opera alle grandi opere d'arte che pubblica, e di questo sono veramente orgoglioso.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie ancora.
C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, come un entusiasmo antico mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Bisognerebbe tradurre se stessi, trovare un buon editore per poi tagliare un po' i discorsi che col tempo son solo rumore. Da un po' di tempo preferisco andare a letto presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco. Stare bene come adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso. Ho un cuore appassionato, quasi allegro, quasi triste, che si posa quasi sempre su qualcosa che già esiste. C'è come un sentimento nuovo che mi trova spaesata in mezzo ai piccoli dettagli di una bellissima giornata, come un entusiasmo antico mentre il muro di una casa sta allungando la mia ombra che si allunga e si riposa. È da un po' che preferisco andare a letto presto, ma la notte a volte sogno e la notte a volte esco. Che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso, con un entusiasmo antico in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Da un po' di tempo vado a letto sempre presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco.
Domenica 22 maggio, nella sala capitolare del chiostro del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso Lucai per il Giubileo, un'iniziativa promossa dall'Unione Cattolica Artisti Italiani in occasione del Giubileo della Misericordia. A presentare la cerimonia di premiazione è stato l'attore Giovanni Scifoni, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Ciao.
Dunque, un premio che è indetto dall'Unione Cattolica Artisti Italiani, che tra l'altro ti ha nominato suo socio onorario. Che cosa significa per te?
Beh, guarda, cosa significa? Non lo so esattamente, cioè non so neanche cosa significa esattamente essere soci di qualcosa. Penso che io veramente non ho testa di niente, però mi ha fatto molto bene, sicuramente un gesto d'affetto, ecco, questo significa, sì. E questo mi fa piacere, al di là di tutto, insomma, tutto qua, ecco, non, poi è una grande associazione che esiste da tantissimi anni, da 70 anni ho scoperto, voluta molto da Paolo VI all'epoca, Monsignor Montini all'epoca, ancora non Paolo VI, però insomma, che hanno fatto delle bellissime iniziative. Quella di domenica scorsa è stata molto bella, abbiamo premiato tantissimi ragazzi interessantissimi.
C'era un'apertura particolare proprio al mondo giovanile, no? Mi sembra di,
sì, erano,
di capire.
Ogni premio aveva due categorie, una studenti e una adulti. E gli studenti erano giovanissimi, cioè avevano pochi anni, insomma 10 anni, 12 anni.
E anche nel linguaggio, sì. Nel linguaggio appunto adoperato, perché si è diffuso anche molto sui social network questo premio.
Sì, sì, una categoria è stata indetta, una categoria nuova, la categoria social, cioè interessante come metodo di valutazione, cioè veniva dato un premio a quelle opere che ricevono più like sul proprio profilo, mi piace, che a me questa parola mi inquieta sempre molto, mi piace, mi fa pensare sempre quando alle medie mandavi i bigliettini alle ragazze, ti piaccio? Sì, no, forse. E poi quella diceva sì, poi dovevi mandargli il secondo messaggino che era ancora più inquietante, che ti vuoi mettere con me?
Sì,
e
sì,
lei
sì.
Parlare il sì o il no, quindi ogni volta che fatto questo mi piace, mi tornano dentro reminiscenze di scuole medie.
Sì.
Però insomma il senso è che oggi la valutazione delle cose è cambiata, perché i social hanno cambiato non soltanto il nostro modo di comunicare, ma anche il nostro modo di piacere agli altri. E quindi questo premio si è fatto carico di questa novità. Nel mondo giovanile, quindi
sì.
venivano dati premi in base al successo sui social.
Ritornando proprio alla definizione, no, di UCAI, quindi Unione Cattolica Artisti,
sì.
Italiani, tu sei spesso impegnato in opere teatrali che e hai scritto d'altronde anche dei testi che sono in qualche modo legati alla spiritualità e,
certo,
alla fede. Che cosa significa per un attore, per un artista in generale, trasmettere attraverso il proprio lavoro anche i valori della fede?
Ma guarda, io trasmetto quello che sono, non potrei trasmettere altro, quindi io un giorno mi sono svegliato e ho detto: ma cos'è che posso raccontare che veramente mi appartiene? Dov'è che posso essere con il pubblico veramente me stesso? Solo quando racconto ciò che fa parte della mia più profonda intimità. In questo caso, essendo io Giovanni, è la fede, cioè è raccontare me stesso, e il me stesso di questa mia vita, è questa qua.
Certo, certo. Bene, grazie allora di essere stato in nostra compagnia, grazie a Giovanni Scifoni che ha presentato appunto il premio, la cerimonia di premiazione del Lucai per il Giubileo. Grazie.
Bene, ciao, ciao Rosario.
Ciao e buon lavoro. Ciao Giovanni.
Grazie.
Vincitore della sezione poesia del premio UCAI è Monsignor Giuseppe Magrin, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, volevo domandarle subito, questa sua poesia, la poesia per la quale ha vinto questo premio, che tema ha e quali sono le ragioni che l'hanno spinta a scriverla?
Come tema, naturalmente, la misericordia del buon Dio, le ragioni sono la riflessione che il Papa domanda continuamente sulla misericordia di Dio, e che io ho interpretato come non dimenticare il passato o lasciarlo perdere, ma un recuperare il futuro delle persone che hanno bisogno di questa misericordia. La misericordia è recuperare la persona e il futuro di Dio in quella persona, se no non è misericordia, come ha fatto Gesù al grido del povero disgraziato sulla croce.
Il linguaggio poetico in che maniera può esprimere meglio appunto questo tipo di concetto?
Ecco, il linguaggio poetico secondo me deve avere una sua armonia, intanto non con un sistema attuale di scrittura delle poesie, cioè con un andare a capo spesso cacofonico, ma con un rispetto sia della metrica sia delle parole, che abbiano un'armonia interna in modo che diventino musicalità convincente e aiutino la riflessione su ciò che io intendo comunicare a un'altra persona.
Nel momento in cui si trova a parlare con qualcuno, soprattutto con un giovane che vuole in qualche modo intraprendere, anche provarsi, no? Cimentarsi nella poesia, che consiglio gli dà o potrebbe dargli?
Il primo consiglio è avere un vocabolario molto vasto della lingua in cui scrive. Secondo, imparare assolutamente la metrica tradizionale, con flessibilità se si vuole, talmente che la sento dentro come le note di una musica.
C'è un autore che lei ama particolarmente, a cui in qualche modo, non dico che l'abbia ispirata
veramente, o influenzata? No, veramente autori che mi abbiano, diciamo così, commosso o sollecitato, no, perché io ho incominciato a scrivere poesie dal liceo, su sollecitazione dei nostri bravi professori, a cui occorrevano parole per scrivere musica. E sì, ho incominciato a diventare paroliere, naturalmente rispettando la metrica. E poi un po' alla volta è diventata una passione quasi naturale, per cui il verso mi viene spontaneo, io ripeto, quasi come uno starnuto.
Sì, un'immagine infatti colorita.
E quindi diventa irresistibile. E scrivo. E però quello che mi interessa oggi particolarmente è, come soggetto, è questo destino dell'uomo, questa eternità dell'uomo, questo oltre l'uomo, questo prima del Big Bang, questo creatore, questa Trinità. Infatti sulla Trinità ho già scritto più di 70 poesie.
E continuerà a scrivere, immagino.
Sì, è irresistibile, fino alla morte. In questi giorni ne ho prodotte una diecina.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Congratulazioni per il premio UCAI, che appunto ha ricevuto, lo ricordiamo, il 22 maggio scorso.
Sì, e speriamo di poterci vedere o anche poter comunicare qualche altra poesia.
Volentieri.
Ai soggetti religiosi,
certo,
che penso possano far bene
alle
persone che purtroppo, partendo dalle tipografie, eccetera, non accettano né di pubblicare né di diffondere, perché commercialmente dicono la poesia non attira quanto il romanzetto.
E invece è importante.
La poesia secondo me ha una pregnanza fortissima e rimane nel cuore.
Certamente. Bene, grazie di essere stato in nostra compagnia allora. Arrivederci e ancora congratulazioni.
Grazie a voi per questo.
Arrivederci.
Di nuovo arrivederci.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.